Ed eccoci qua col nostro ospite della settimana, che non è altro che, anzi, per fortuna è Andrea Marutti, alias Afeman, nonché capo Factotum e quant'altro, fondatore unico
dell'Afe Record. Mando un saluto a tutti, ciao.
E niente, siamo qua per fare alcune domande, ascoltarci un po' delle produzioni della Fair Records, sentire un po' di novità e festeggiare anche i 10 anni dell'etichetta.
Che a dire la verità, li abbiamo già festeggiati un paio di settimane fa al Baraonda, è venuto fuori un party veramente memorabile, c'era un sacco di gente, sì, siamo rimasti tutti contenti.
Devo ammettere che sono passate da decisamente divertente.
sì, sul serio.
Anche perché poi, vabbè, parleremo anche di alcuni di questi progetti e capirete che è tutta gente sicuramente originale.
Volentieri.
Beh, partiamo dagli inizi, sono 10 anni.
Sì.
Come ti è nata l'idea, se ti ricordi oramai nei tempi passati?
Sì, no, me lo ricordo, ma in realtà non c'è molto da raccontare. Afe Records è nata praticamente per caso, perché io ho cominciato a pubblicare delle cassette in edizioni con delle tirature ridicole, 20-30 copie, erano produzioni mie, diciamo musica mia, e facevo queste cassette per regalarle agli amici. E poi niente, è successo che questi amici a loro volta si sono messi a suonare, a fare delle cose, e io mi sono trovato così all'improvviso a pubblicare anche le loro cose. Poi con il tempo, da cosa nasce cosa, sono entrato in contatto con un sacco di altre persone e ho cominciato a pubblicare anche materiale di persone che non conoscevo, gioco di parole, di persona, persone anche non solo italiane, insomma.
In questi 10 anni, esperienze, emozioni, attimi di gioia intensa?
Ma tantissimi. Ricordo, non lo so, una delle uscite che ricordo con più piacere è stato il disco di Bad Sector, Retrovirus, nel 2000, che è stato il primo disco che ha avuto una diffusione piuttosto ampia, perché avevo fatto una tiratura da 333 copie e in 6 mesi sono volate via. È stata veramente una bella cosa.
Beh, altre curiosità, tu hai in realtà tantissimi artisti sono passati per la Afe Records,
sì,
più o meno intensamente,
tanti.
Non li ho contati, ma saranno sicuramente una quarantina.
Non li ho contati neanch'io, penso che siano più del doppio.
Ok, perfetto. Sono stato con le braccine corte.
Sì.
Beh, come hai fatto ad arrivare in contatto con così tanta gente? Cioè...
Ma è in modo del tutto naturale, perché facendo io musica a mia volta, praticamente mandando in giro le mie cose, le scambiavo con altre persone, e quindi ho avuto modo di, diciamo, di ascoltare un sacco di cose. E come dicevo prima, appunto, da cosa nasce cosa, e questi rapporti si sono allargati. Prima sono partiti dagli amici, dalle persone, non so, della mia città, Milano, oppure italiane, e poi sono andate a finire, insomma, dappertutto.
Beh, a parte Bad Sector, altri album che ricordi particolarmente, magari anche senso negativo, per il travaglio?
No, in senso negativo veramente nessuno, perché per me è un'enorme passione dedicarmi a queste cose, quindi esperienze negative, ti dico la verità, finora proprio sinceramente non me ne vengo in mente. E invece un disco che ricordo con molto piacere è stato quello Ploki dei Mindmap, un gruppo slovacco, che, cosa veramente incredibile, cioè mi hanno scritto disperati, non trovavano nessuno che gli pubblicasse questo disco, e il disco era fantastico. Purtroppo io, cioè la mia etichetta è veramente è piccola, non è che abbia delle possibilità enormi a livello di distribuzione, numero di copie, eccetera. Io quasi questo disco non volevo farlo uscire, tanto che era bello, cioè meritava di uscire veramente su CD con promozione, distribuzione più ampia, eccetera. Però loro non avevano trovato assolutamente nessuno disposto a pubblicare questo disco, e alla fine l'ho pubblicato io. E devo dire che loro sono andati molto avanti, per esempio hanno avuto anche un pezzo pubblicato qualche mese fa sulla compilation Mega Soft Office, la versione del 2005, una compilation che fanno in Francia, non ricordo il nome dell'etichetta, però è una cosa piuttosto grossa, e sono arrivati lì. Adesso hanno fatto anche un altro disco che è uscito per un'etichetta slovacca, molto bello, ancora meglio di quello che avevo avuto la fortuna e il piacere di pubblicare io.
E il genere musicale in realtà è molto vario, però vabbè, l'elettronica è diciamo il fondamento.
Allora, Afe si occupa di pubblicare dischi di musica elettronica di diverso tipo. Diciamo che la componente sperimentale è molto forte. È una cosa che però ho voluto, diciamo, un'impostazione che ho dato all'etichetta sin dall'inizio è stata quella di non chiudersi all'interno di un genere, ma esplorare la musica elettronica, diciamo, a 360 gradi. Una cosa di cui mi faccio vanto è proprio il fatto che all'interno del catalogo AFE coesistano dischi totalmente diversi tra loro, cose che apparentemente sono slegate tra di loro e invece secondo me hanno motivo di stare insieme.
E una cosa che invece a me piace molto dell'AFE Records, e mi ricordo di quando l'ho conosciuta da utente, diciamo, un anno e mezzo fa, è che vabbè, avete un sito internet assolutamente invidiabile per possibilità e soprattutto per offerta, e c'è una cosa che io apprezzo molto delle etichette: mettete dei pezzi interi e non semplicemente sample.
Sì, da ciascun disco, secondo la lunghezza del disco, diciamo che se è un EP, magari con 4-5 pezzi, sul sito, che so, come preview ce ne vanno un paio, se si tratta di un album anche 4-5, dipende un po', diciamo, dalla lunghezza del disco. Più il disco è lungo, più pezzi ci sono e più pezzi si riescono a mettere sul sito da ascoltare, insomma.
E invece domanda un po' più triste, diciamo, per quanto riguarda invece la distribuzione.
Allora, la distribuzione avviene più che altro per canali sotterranei, per mail order e molto tramite internet. In Italia AFE non è che abbia una grande distribuzione, la maggior parte dei dischi vanno quasi tutti all'estero, un sacco in Germania, Stati Uniti, da qualche tempo sono riuscito ad arrivare anche in Giappone. E non è facile riuscire a mandarli in giro, anche perché è difficilissimo farsi pagare, è proprio veramente difficile. Quindi alla fine tutto, questi dischi vanno in giro attraverso canali di scambio più che altro, però copia dopo copia, 3 di qua, 5 di là, eccetera eccetera, vanno alla fine. Se un disco è bello, alla fine riesce a girare.
E un'ultima domanda che invece interessa a me particolarmente, sempre come ascoltatore: hai avuto una collaborazione anche di non solo un'occasione con Maurizio Bianchi, che...
Maurizio Bianchi è una persona fantastica, veramente, veramente incredibile. Un paio di anni fa mi aveva scritto chiedendo, voleva scambiare del suo materiale praticamente, gli era stato dato il mio nome da un amico comune tedesco che è Klaus Joachim dei Teleferik. E anche in questo caso sembra il tormentone della serata, da cosa nasce cosa. Con Maurizio ci siamo trovati molto bene, poi abbiamo avuto anche il piacere di conoscerci di persona, e alla fine io ho anche pubblicato appunto un suo disco realizzato insieme ai Teleferik, che secondo me è stato molto importante, perché Maurizio è in giro ormai da un sacco di tempo e credo che sia il compositore italiano più famoso al mondo tra i contemporanei. E questo disco con i Teleferik è stato molto importante secondo me, perché era la prima volta in assoluto che lui collaborava con qualcuno, non aveva mai realizzato un disco insieme ad altre persone. È stata una bella cosa,
anche perché poi è stato, diciamo, parte del suo ritorno come compositore, appunto, dopo un bel po' di anni in cui
lui si era ritirato dal mondo della musica. Credo che ne sia stato al di fuori per una dozzina di anni, anche qualcosa di più, e mi ha fatto molto piacere vederlo ritornare con un entusiasmo enorme, veramente. Infatti adesso sembra quasi che non smetta più di fare musica, perché stanno uscendo veramente un sacco di cose sue. Poi ha avuto un'apertura enorme, sta collaborando con un sacco di persone, con gli stessi Teleferik ha già realizzato un altro disco che uscirà per un'altra piccola etichetta italiana che si chiama Radio Tarab, ma a parte questo ha fatto veramente un sacco di cose e sono sicuro che ne farà ancora.
Beh, io direi che possiamo andarcelo anche ad ascoltare, visto che
volentieri.
Sei venuto CD munito.
sì.
Direi che il pezzo di Maurizio Bianchi con i Teleferik non è assolutamente male. ritorniamo dopo questo bel pezzettino. Beh, io direi di farti qualche domanda anche sempre riguardante il compleanno.
Sì.
Per il compleanno hai avuto l'idea di fare una compilation, però la questione compilation mi sembra un po' riduttiva, visto quello che ne sta venendo fuori. In pratica hai creato un mostro.
Beh, sì, sono contento, però sta venendo fuori una bella cosa. Questa compilation di cui parli è una compilation virtuale, nel senso che non è ospitata su nessun supporto, ma è una compilation in formato MP3 che è liberamente scaricabile appunto dal sito della Fe Records. All'inizio, quando ho pensato alle modalità con cui festeggiare questo compleanno, al di là del party mi era appunto venuta in mente questa idea della compilation. Tra me e me pensavo che mi sarebbe piaciuto riunire magari, che so, cifra tonda, un centinaio di partecipanti, e alla fine, come dici tu, invece è venuto fuori proprio un mostro, perché ora come ora la compilation non è ancora terminata, però sul sito ci sono già circa 250 pezzi caricati.
All'anima della compilation.
Sì, è veramente venuta una cosa enorme. Poi vabbè, sul computer a casa ne ho ancora un sacco che devo inserire all'interno della compilation. Sto aspettando anche altre cose. Credo che alla fine, ora della fine, ci saranno anche un 300 partecipanti. È venuta.
Insomma, preparate i CD vuoti da riempire.
Meglio se preparate un paio di DVD, perché siamo sulle 30 ore di materiale, non so quanti giga siano, veramente un sacco di roba.
Beh, qualche gruppo della compilation che ti ha stupito come partecipazione?
Ma stupito a livello sonoro, forse, magari non dovrei dirlo, perché vabbè, ok, per carità, io ringrazio tutti, cioè sono stati gentilissimi, veramente, anche persone che hanno accettato di partecipare pur non conoscendomi, diciamo, si sono creati anche parecchi contatti nuovi con questa occasione. Però il mio pezzo veramente preferito su così tanti è un remix che ha realizzato Simone, un ragazzo toscano, il suo progetto si chiama Autobahn, ha fatto un remix di un pezzo dei Caboto. È veramente spettacolare, è fantastico. Scaricatelo, perché è veramente stupendo.
E invece, dal punto di vista emozionale, di stupore, c'è un gruppo che magari non pensavi avesse accettato, che ci tenevi particolarmente?
Ma stupore proprio no, però non pensavo a così tante adesioni, e non pensavo anche a adesioni di nomi importanti dell'elettronica, dell'elettroacustica, come possono essere, che so, Francisco Lopez oppure il francese Lionel Marchetti. Sono persone che hanno anni e anni di esperienza, decine di pubblicazioni su etichette prestigiose. Io ci ho provato, mi hanno detto di sì, tra l'altro sono stati molto, molto gentili, stiamo continuando a scambiarci pareri via email, e chissà che non nasca anche qualche altra collaborazione al di là di questa loro partecipazione amichevole alla compilation, insomma.
E invece, se un gruppo volesse in qualche modo proporti qualcosa?
Ma io ascolto sempre molto volentieri tutto quello che mi viene proposto. Il problema, tra virgolette, è che sono solo a gestire questa cosa. E ora come ora ho uscite programmate fino alla fine del prossimo anno e anche oltre. Quindi, non lo so, un gruppo che eventualmente volesse scrivermi, volesse mandarmi un disco, un demo, qualsiasi cosa, sicuramente dovrebbe armarsi di un po' di pazienza, perché anche nel caso che appunto io fossi interessato a pubblicare il loro materiale, questo potrebbe avvenire con tempi lunghissimi.
E vabbè, abbiamo parlato del tuo sito internet, ma non abbiamo detto, come nelle peggiori trasmissioni, non abbiamo detto invece l'indirizzo, se vuoi dirlo.
Beh, l'indirizzo è il classico www.aferecords.com.
E devo ammettere che al di là della grafica è proprio un bel sito, perché quello che ha di positivo e che a me piace è che ripercorre un pochettino tutti quelli che sono passati dalla Fe Records.
Sì, è un sito che è veramente, veramente pieno di contenuti, io lo aggiorno in modo quasi maniacale, mi sento di dire, e d'altra parte credo che al giorno d'oggi il sito internet sia il miglior biglietto da visita, quello con cui una persona si può fare veramente un'idea di che cos'è appunto l'etichetta, e quindi perché non sfruttarlo?
Anche perché poi il binomio elettronica e internet comunque mi piace.
Vanno senz'altro d'accordo, insomma. Per me è anche un divertimento. Tutte queste attività, le attività inerenti all'etichetta, che so, fare i master, le grafiche, gestire il sito, sono cose che mi stimolano, mi divertono, mi danno molto, mi piace.
Beh, io direi, ci andiamo a fare un'altra piccola pausa musicale, ci ascoltiamo i Sparkling Grey, che erano all'Afe Party.
Sì, remixati dagli Ether in questo caso.
E a me è piaciuto molto anche il loro set.
Sono stati fantastici, spero di rivederli proprio al più presto.
Va bene, ci andiamo a sentire appunto, dicevo, gli Sparkling Grey remixati da Ether.
Thank you.
e ci riprendiamo la linea. Intanto noi qua stiamo amabilmente chiacchierando fuori onda, facendoci mediamente i nostri discorsoni su massimi sistemi e quant'altro. E sempre sui massimi sistemi, mi stavi dicendo appunto fuori onda la questione soldi, che è sempre quella, per una piccola etichetta soprattutto, è sempre il cruccio maggiore.
Non è facile, anche perché, come insomma appunto dicevamo poco fa fuori onda, insomma non è che tra il pubblico, io intendo pubblico in senso generale, ci sia quella gran curiosità di andarsi a cercare le cose, soprattutto quelle piccole. In generale, boh, mi sembra che l'appiattimento, cioè, della società si rifletta anche appunto nei gusti musicali, nelle scelte, per cui la gran parte delle persone si accontenta di quello che ascolta la radio o di quello che passa la TV, eccetera, insomma. Però vabbè, questi sono discorsi, credo, che lasciano un po' il tempo che trovano, sono cose risapute, insomma.
Sì, però insomma io faccio sempre appelli a andare a informarsi, a comprare, soprattutto a sostenere. Cioè, oramai con la questione anche della possibilità di scaricarsi da casa tutta una serie di CD legalmente e illegalmente. Mm-hmm. Molto spesso oramai sentivo dire dal proprietario della Wallace Record che andare a comprare CD di questo genere è un po' una forma di resistenza. A me piace come cosa, nel senso che si passa dal comprare un CD al cercare di finanziare quello che ti piace.
Guarda, io ho cominciato a comprare dischi a 12 anni, compravo LP usati, nuovi, eccetera, eccetera. Cioè, se mi venissi a trovare a casa vedresti che una quantità enorme di dischi, cioè 8-9 mila dischi tra LP, CD, eccetera. Io sono una persona che compra ancora oggi tantissima musica. Ovviamente le possibilità di scaricare dalla rete ci sono, perché non usarle? Io scarico dei dischi, ma la maggior parte delle volte poi finisce che li vado anche a comprare, perché mi piacciono. Cioè.
Sì, quello è quello che capita.
Sono anche molto legato all'oggetto disco in sé, non riesco tanto a scindere, cioè non mi soddisfa avere una cartella con dei pezzi, ascoltarli così, voglio il disco, non ce n'è. Sono fatto così.
E poi soprattutto, come dicevo, per quello che adesso, bene o male che sia scaricare, non voglio assolutamente addentrarmi in questa cosa, anche perché è abbastanza combattuta anche in me. La questione secondo me è quella di magari spendere poco, però spendere bene. Cioè,
infatti, che so, la prima cosa che mi passa per la testa in questo momento: vuoi ascoltarti il disco di Madonna, te lo scarichi, non fai un danno a nessuno. Vai a vedere un concerto dei Ronin, il disco te lo devi comprare, non è che te lo devi scaricare. Una cosa del genere, cioè proposte di questo genere vanno sostenute. Io adesso ho tirato fuori Madonna e Ronin, stavamo facendo questo discorso, prima parlavamo dei Ronin appunto, e non lo so, secondo me è assurdo andarsi a scaricare un disco che magari viene pubblicato in poche migliaia di copie. Bisogna sostenere questi gruppi, queste cose.
Sì, e al di là dei gruppi sostenere anche le etichette.
Le etichette, certo.
Cioè, non per leccaculaggio, perché ci sei tu, ma...
No, assolutamente.
Qua in Italia io penso, soprattutto in questi ultimi anni, ho notato un gran fiorire di etichette di enorme qualità e di grande proposta. E, mi sento di sostenerle anche finanziariamente.
Giustamente,
diciamo.
Credo che sia veramente giusto, tralasciando il fatto che io anch'io ho una piccola etichetta, cioè non pensando a me, ma pensando in generale, è giustissimo.
E poi io e Ango continuiamo in questa nostra lotta del venerdì sera in cui cerchiamo di mettere su musica piccola, non per quanto riguarda il pregio artistico, ma piccola per quanto riguarda la distribuzione e quello che è il pubblico che viene raggiunto di solito. Invece, uscendo poi da questi vincoli di discorsi sempre sui massimi sistemi e andando a quelli che invece sono i tuoi progetti personali,
sì.
Se ti va di parlarne, ad esempio, di Huffman o di Amon Foundation.
Ma allora, io ormai da parecchi anni, ormai da una quindicina d'anni, mi dedico alla sperimentazione elettronica sotto varie forme, sotto diversi progetti. Sin dall'inizio ho avuto la grande fortuna di trovare persone che hanno creduto nelle mie proposte musicali, quindi non ho passato la trafila del mandare demo in giro e eccetera eccetera, cercare qualcuno che volesse produrre la mia musica. Ho avuto questa grande fortuna, dall'inizio ho trovato persone, amici che appunto si sono mostrati subito disponibili verso queste cose che facevo, e mi sono trovato insomma un po' davanti, come potrei dire, un po' una porta aperta, ecco. Io ho diversi progetti, quelli più conosciuti sono Amon e Never Known. Ultimamente sto sto cercando di propormi con il mio nome proprio. E ho fatto parecchi concerti quest'anno, cercando di portare in giro un set piuttosto interessante, anche con sbattimenti a livello di strumentazione, perché è un set piuttosto complicato. In questo momento sto un po' raccogliendo le idee, sto cercando un po' di focalizzare quello che ho imparato, quello che ho fatto appunto durante queste esperienze dal vivo, per cercare di mettere giù un disco di musica elettronica sempre non ritmata, slegata un po' da costrizioni di genere, diciamo un disco aperto a varie influenze, e magari ne riparleremo più avanti, tra qualche mese, vabbè, tra un po' di tempo.
La porta qua è sempre aperta, okay, sai, basta bussare.
Grazie.
E invece questo discorso, vabbè, legato invece dicevi ai set live, come organizzatore o comunque come tenutario di un'etichetta che comunque si interessa dei set live di chi poi è un artista sotto la sua egida, diciamo,
sì,
cosa pensi del suonare live in questo momento in Italia per gruppi che hanno appunto una purtroppo nicchia di pubblico?
Ma il problema è sempre quello, spesso ci si ritrova a suonare gratuitamente. Io in questa cosa ci credo, anche perché ci sono situazioni che vanno supportate anche con, diciamo, con concerti gratuiti, eccetera. Però a volte è anche dura, insomma, cioè piacerebbe vedersi riconosciuti anche da quel punto di vista, credo che sarebbe bello, ecco.
Più che altro perché chi non conosca e non pratichi molto il live di musica elettronica generalmente è qualcosa di un pochettino più complesso che non il live di un gruppo normale, diciamo, suonato tra virgolette, nel senso che...
Ma non so se sia più complesso, perché la prima considerazione che mi viene in mente da fare è che solitamente, allora, chi propone musica elettronica o è da solo o magari in coppia con qualcuno, difficilmente ci sono dei gruppi, quindi che so, già mi viene in mente il fatto che non c'è bisogno di spazi grandi, non c'è bisogno di un palco vero e proprio, a volte bastano un paio di tavoli, insomma, questa già può essere un'agevolazione per chi fa musica elettronica dal vivo.
Sì, no, dicevo, la complicatezza dovuta anche al fatto che spesso si usano dei video, si usa comunque una preparazione precedente al live, che è molto, diciamo, diversa rispetto a quella che si ha rispetto al gruppo che va in sala prova e poi ripropone i suoi pezzi.
Sì, è una cosa completamente diversa, senz'altro. Sono parecchi i gruppi che appunto si aiutano dal vivo, proponendo anche, oltre al set audio, anche un set video. È una cosa di cui io personalmente non ho mai sentito molto la necessità.
Beh, io direi che stiamo andando verso la fine di questa, che oramai è partita come un'intervista, diventando una lunga chiacchierata. Se vuoi presentare i prossimi progetti e quale sarà il futuro della Fe Records?
Ma allora, il futuro della Fe Records al momento prevede una valanga di uscite, cercherò di condensarne un po' all'inizio dell'anno, all'inizio appunto del 2006. Un paio di dischi a cui tengo molto, che mi sono piaciuti tantissimo, l'autore si chiama The Impossible Flower ed è un ragazzo scozzese di Edimburgo, ha 26 anni, si chiama Andrew Daly, e secondo me ha delle possibilità veramente, veramente grandi. Secondo me, guarda, succederà un po' come è successo per Frog Pocket, che è appunto un altro ragazzo scozzese, tra l'altro sono anche amici, di cui ho pubblicato un disco un paio d'anni fa, e adesso questo ragazzo qua è uscito pochi mesi fa su Planet Mew, che è l'etichetta di Mike Paradinas, conosciuto come Music, e secondo me anche The Impossible Flower ce la farà, perché è veramente, veramente bravissimo.
Beh, altri? Guarda,
altri, vado,
dedicati pure alla promozione,
vado a ruota libera. Allora, tra le cose che usciranno c'è anche un mini CD di Anofele, che è Adriano Scerna dei Car, insieme a i Logoplasm, che sono un duo di Roma, di Ariccia anzi, per essere più precisi, Paolo e Laura. E sarà un disco difficilissimo, perché è veramente, veramente una cosa strana. l'hanno registrato, pensa te, addirittura con ossa umane che hanno trovato, non voglio sapere dove. No, vabbè, adesso sto scherzando. Le ossa le hanno usate sul serio. Mi hanno raccontato che praticamente durante una visita a un tempio buddista in Lazio, non ricordo bene dove, si sono trovati in mezzo a questo ossario e, armati di mini disc, hanno cominciato, insomma, a muovere queste cose che si trovavano, che si trovavano lì intorno a loro, hanno fatto delle registrazioni e poi le hanno rielaborate ed è venuto fuori questo disco che consiglio a tutti nonostante la sua pesantezza incredibile. È un disco fantastico.
Per la serie le vie della sperimentazione sono infinite.
Porca miseria, non ho pensato di portare un pezzo da sentire stasera, a questo punto ne avrei una gran voglia, ma sarà per la prossima volta.
Vabbè, intanto ribadisco, porta sempre aperta.
Ok.
Va bene, niente, io andrei anche a salutarti, visto che ti abbiamo chiesto un po' di tempo che abbiamo sforato abbondantemente. Ah. E no, più che altro per te, perché per noi non c'è nessun problema.
Ma per me neanche, io comunque ti ringrazio, vi ringrazio molto per avermi invitato qui in trasmissione, era un sacco di tempo che non passavo in radio e sono contentissimo di essere stato qui, saluto tutti.
Emozione?
Tantissima, non sono abituato.
Va bene, niente, allora io saluto Andrea Afemen e lo ringrazio tantissimo per essere venuto qua per questa intervista e niente, spero che la collaborazione con Lupo Luli continui ancora.
Sicuramente, vi ringrazio ancora.
Niente, ringraziamo te. Vi lascio appunto con un ultimo pezzo. Sam and the Valley, hai qualcosa da dire su questo pezzo per presentarlo?
Ma Sam and Valley, allora, questo pezzo farà parte del disco di Sam and Valley che uscirà su Afe insieme a tanti altri l'anno prossimo. E questo è un altro caso veramente incredibile di come dei musicisti conosciuti, perché Sam and Valley addirittura il primo loro disco è stato pubblicato qualche anno fa dalla Reflex di Apex Twin, cioè quindi non è che sono gli ultimi arrivati e non stanno trovando nessuno che gli pubblichi il disco. Cioè, è incredibile, io non riesco a farmi un'idea di questo.
Diciamo
di
che non viviamo in tempi positivi.
Sicuramente no.
Comunque, ti salutiamo e ci andiamo a ascoltare Sam and Valley.